portando sacco e cenere. In ogni provincia in cui erano state pubblicate le lettere c'erano grida e lamenti e grande afflizione tra i giudei, i quali si stendevano sul sacco e sulla cenere. Entrarono le ancelle e gli eunuchi della regina e le parlarono. All'udire quel che era accaduto, rimase sconvolta e mandò a vestire Mardocheo e a togliergli il sacco, ma egli non acconsentì. Allora Ester chiamò il suo eunuco Acrateo, che stava al suo servizio, e lo mandò a chiedere informazioni precise a Mardocheo. Atac si recò da Mardocheo sulla piazza della città davanti alla porta del re. Mardocheo gli fece conoscere quel che era accaduto e la promessa che Aman aveva fatto al re riguardo i 10.000 talenti per il tesoro allo scopo di sterminare i giudei. E gli diede la copia dell'editto promulgato della città di Susa e riguardante la loro distruzione, perché la mostrasse a Ester. Gli disse di ordinarle di entrare dal re per domandargli grazia e intercedere a favore del popolo. Ricordati, aggiunse, dei giorni in cui eri povera, quando eri nutrita dalle mie mani, giacché Aman, il quale ha avuto il secondo posto dopo il re, ha parlato contro di noi per farci morire. Invoca il Signore e parla al re in favore nostro perché ci liberi dalla morte. Acrateo entrò e le riferì tutte queste parole. Ed Ester disse ad Acrateo: vada a Mardocheo e digli: tutte le nazioni dell'impero sanno che chiunque, uomo o donna, entri dal re nel palazzo interno senza essere chiamato, non avrà scampo. Solo colui sul quale il re avrà steso il suo scettro d'oro sarà salvo. E io non sono più stata chiamata a entrare dal re già da 30 giorni. Acrateo riferì a Mardocheo tutte queste parole di Ester. Mardocheo disse ad Acrateo: va a dirle, Ester, non dire a te stessa che tu sola potrai salvarti nel regno tra tutti i giudei, perché se tu ti rifiuti in questa circostanza, da un'altra parte verranno aiuto e protezione per i giudei. Tu e la casa di tuo padre perirete. Chissà che tu non sia diventata regina proprio per questa circostanza. Ed Ester mandò da Mardocheo l'uomo che era venuto da lei e gli fece dire: va e raduna i giudei che abitano a Susa e digiunate per me. Per 3 giorni e 3 notti non mangiate e non bevete. Anch'io e le mie ancelle digiuneremo. Allora, contravvenendo alla legge, entrerò dal re, anche se dovessi morire. Mardocheo andò e fece tutto quello che Ester gli aveva ordinato.
Il libro di Ester, avevamo già un po' accennato le altre volte, ci fa vedere la storia come molto vicina a quella che noi conosciamo, a quella che noi sperimentiamo, che è una storia dove ordinariamente non si vede un intervento di Dio esplicito, miracoloso, attraverso eventi soprannaturali. Viene però narrata una storia attraverso la quale si vede che in una serie di coincidenze Dio agisce, si potrebbe dire Dio agisce dietro le quinte, del palcoscenico della storia, e ci insegna quindi anche a noi a guardare alla nostra storia, a ciò che viviamo, con questi occhi, la capacità di vedere la presenza di Dio in ciò che però in parte lo nasconde. È uno dei temi importanti di tutta la scrittura, che comincia dal libro dell'Esodo e arriva fino all'Annunciazione, è quello, o alla trasfigurazione, per esempio, di Gesù, della nube, no? Qualcosa che rivela, che dice la presenza di Dio, ma che in qualche modo anche nasconde. La nube è qualcosa che non fa vedere ciò che c'è al di là, però la nube è sempre Dio che è presente in qualche modo, no? Ecco, allora questo libro un po' ci parla di questo, come vediamo in maniera esplicita, chiara, si potrebbe dire, in questo capitolo 4, che, come dicevo prima, è molto diverso nella versione ebraica del libro di Ester e la versione greca. Quello che noi abbiamo letto è la prima parte della versione greca, che però corrisponde in maniera quasi perfetta al capitolo 4 del testo ebraico. Nel testo greco prosegue il capitolo 4 con due preghiere, la preghiera di Mardocheo e la preghiera di Ester, che servono in qualche modo da esplicitazione di quello che appunto il testo ebraico lascia velato. C'è solo un accenno, come vedremo, che è molto importante nel testo ebraico, a una possibile opera di Dio. E questo è quello che affronteremo la prossima volta, queste bellissime preghiere di Mardocheo e di Ester. Se ci avete fatto caso, possiamo dire che la principale caratteristica del capitolo 4 del libro di Ester è il movimento. C'è un andirivieni continuo, queste ancelle eunuche che vanno e vengono in continuazione. E c'è un forte contrasto tra ciò che succede fuori dal palazzo e ciò che si vive dentro al palazzo. Lo vedremo, spero, abbastanza ampiamente. E c'è anche una velocizzazione della narrazione. Ciò che prima viene detto in maniera più estesa, via via, alla fine questo eunuco che fa da tramite tra Mardocheo, che è fuori della porta, e Ester, che è dentro il palazzo, sembra diventato quasi un Superman, no? Sparisce il tempo di attraversamento, ecco, di corridoi, stanze, atri o altro. Il palazzo di Serse a Susa non doveva essere un appartamento monolocale con angolo cucina, ecco, quindi però c'è questa, ecco, alla fine, perché ciò che prende la scena è il dialogo, è quello che appunto Ester e Mardocheo, diciamo, si dicono. Il testo, qualche elemento, diciamo, un po' strutturale, ecco, per orientarsi in tutto questo andirivieni, appunto, no? Ecco, c'è questo botta e risposta tra Ester e Mardocheo, che è suddiviso, tutto il capitolo può essere suddiviso in sei brani, sei punti, che poi dopo vedremo si corrispondono in maniera abbastanza precisa. All'inizio il primo momento è lo sgomento e l'angoscia di Mardocheo e del popolo giudaico nei primi tre versetti alla decisione, all'iniziativa di Aman. Dopo riprenderemo bene tutto. Il secondo momento è Esther che viene avvertita della presenza di Mardocheo vestito con il sacco fuori del palazzo, e lei che gli manda i vestiti, Mardocheo rifiuta e allora Esther manda un eunuco a informarsi. Diciamo subito, in questo primo momento l'eunuco viene chiamato Atak, mentre nel proseguo del capitolo viene chiamato Acrateo. Sono i due modi in cui viene chiamato lo stesso personaggio nel testo ebraico e nel testo greco. Ecco, quindi sono la stessa persona, ecco, che nei due testi vengono chiamati in maniera diversa. Terzo momento, Atak va da Mardocheo che gli parla dell'iniziativa di Aman, dell'editto del re per sterminare il popolo ebraico, e chiede l'intercessione di Esther, questo nei versetti 6-8. Nei versetti 9-11 Atak ritorna a riferire a Esther quello che ha detto Mardocheo. Esther parla della legge, del problema, si potrebbe dire procedurale, per rispondere alla richiesta di Mardocheo. Quinto momento, la risposta di Mardocheo, praticamente gli dice non pensare di salvarti da sola. E infine la decisione di Esther, esporre la propria vita a rischio di morte per salvare il popolo. Come dicevo, i brani si corrispondono a due in una struttura concentrica, è dove al centro c'è lo svelamento, Mardocheo che fa sapere a Esther che dentro al palazzo non aveva saputo, non era venuta a conoscenza del piano di Aman di distruggere il popolo, il suo popolo, e l'obiezione che lei fa. Cioè questo, al centro c'è questo doppio elemento tutto questo ha lo scopo, porta a che cosa mira, a evidenziare il progresso che c'è, il passaggio quasi si potrebbe dire, che c'è in Esther da una inconsapevolezza, si potrebbe dire, a una disponibilità a partecipare alla vita e alla sorte del suo popolo. La cosa che per me, secondo me, è in questo capitolo, in questo episodio del libro di Esther, che è bellissimo, è il discernimento che viene fatto e il processo di maturazione di Esther. Lo vedremo. In questo contesto noi vedremo la prossima volta che si inseriscono in maniera perfetta la preghiera di Mardocheo e di Esther, quasi come un commento o una esplicitazione. Quella presenza di Dio che dicevo nel testo greco e nel testo ebraico è dietro le quinte, la preghiera di Mardocheo e di Esther lo portano alla ribalta, sempre per usare una terminologia teatrale, no? Lo esplicitano in maniera, vedremo, molto, anche molto, molto bella. E è uno forse dei testi anche più belli dell'Antico Testamento. E allora, ecco, vediamo un po' che cosa succede. Ricordiamo, riprendiamo un po' le fila dell'accaduto, no? Che cosa era successo? Ricordiamo che Aman, che era il primo ministro del re Assuero, si era adirato, si era dire offeso è poco, per il fatto che Mardocheo non si era inginocchiato quando lui passava, riconoscendo la sua dignità, perché Mardocheo da giudeo afferma che lui si può inginocchiare solo, non davanti a un uomo, a un mortale, ma solo davanti a Dio. E Aman decide di distruggere, di uccidere Mardocheo, ma questo non gli basta. Decide di distruggere tutto il suo popolo, e per ottenere questo doveva avere ovviamente un editto da parte del re. E allora presenta al re il popolo di Israele come un popolo che, pur essendo disseminato in tutte le province dell'impero, ma che vive in maniera separata, osservando delle leggi diverse, non le leggi del re, e questo Aman insinua che questo è un rischio, mette in pericolo la compattezza del regno, e quindi l'unica soluzione è far scomparire questo popolo. E per forzare la mano, incoraggiare il re a seguirlo su questa strada, gli promette una grande elargizione per il tesoro reale, e quindi anche con questo aiuto, diciamo, ottiene il decreto da parte del re, il quale di per sé non neanche si informa bene su che cosa voglia dire, che cosa succede, no? Sembra quasi che per l'imperatore questa sia una questione trascurabile, no? Tanto poco valeva la vita di una minoranza in quell'impero, però guardate, in tutti gli imperi, e forse anche senza essere imperi, le minoranze sono sempre a rischio. E così, ecco, l'inimicizia personale di Aman nei confronti di Mardocheo può avere il suo libero sfogo. Viene proclamato questo editto, e come avevamo visto, anche per decidere il giorno dello sterminio Aman si affida alle sorti, in ebraico pur, da cui viene poi, dopo lo vedremo poi alla fine, la festa del Purim, delle sorti. E già questo è un'indicazione importante. Ci sono due elementi. Primo, la data che viene fuori, l'avevamo già accennato, è praticamente la fine dell'anno, c'è quasi un anno di distanza tra il momento dell'editto e il momento che l'editto verrà realizzato e verrà eseguito, e questo già dà un po', mette già un po' un sospetto, diciamo, su come potranno andare a finire le cose, perché così tanto tempo può portare tanti cambiamenti, e quindi chissà se riuscirà Mardocheo, Aman, a portare a termine questo suo disegno. Ma poi c'è anche un altro elemento importante. Questo affidarsi da parte del pagano, Amar è un pagano, alle sorti, cercare nelle sorti, non tirare a sorti, no? Un buon auspicio per la propria impresa, era, questo nell'antichità era una, un'usanza molto, era anche un'usanza di tipo religioso, quasi, il tirare a sorti, ma c'è anche nella Bibbia, però il tirare a sorte nella Bibbia è sempre un lasciare la libertà a Dio, diciamo, ecco, di decidere. Qui invece è proprio un, come era anche nell'antica Roma, Grecia e comunque nell'antichità, un poter, come si può dire, avere, insomma, trarre, ecco, trarre da ciò che risulta dalla sorte un buon auspicio, una buona fortuna, si potrebbe dire, per un'indicazione positiva per la realizzazione dell'impresa che ci si prefiggeva. Però, ecco, di per sé questo tirare le sorti lascia in qualche modo a un altro, questo altro che sta dietro le quinte, lascia che Dio possa guidare gli eventi. Ecco. Le sorti, in verità, le sorti sono sempre in mano del Signore. E subito, ecco, appare subito un grande contrasto, perché dopo tutte queste decisioni, soprattutto la decisione di sterminare il popolo e aver determinato anche il momento in cui questo avverrà, il re, l'imperatore e il suo primo ministro se ne vanno a gozzovigliare, a banchettare. C'è un grande contrasto tra i capi che, dopo aver decretato la morte, lo sterminio di un popolo, se ne vanno tranquillamente a banchettare, e la città, il popolo, anche il popolo pagano, il popolo della città proprio, che si trova a essere, dice il versetto 15 del capitolo 3, costernato, quasi sgomento. E ci sono anche tra i pagani quelli che simpatizzano con gli ebrei. Ovviamente però, quando il decreto viene conosciuto, che se nel capitolo 3 andate a leggerlo, vedrete, è proprio un capolavoro di anti-ebraismo, proprio è. Ovviamente gli ebrei di tutto il regno cadono nella disperazione, piangono, fanno digiuno, fanno lutto, e il primo fra tutti è Mardocheo, che vive appunto a Susa e fa il gesto tipico del lutto del giudaismo, che è quello di stracciare le vesti, no? Ecco. Mentre Ester, che nell'harem è chiusa nel grande palazzo pieno di sfarzo del re, viene solo a sapere del lutto attraverso un'ancella che gli riferisce della presenza di Mardocheo vestito di sacco alla porta, che non può entrare, è perché non si può entrare nel palazzo del re in lutto e vestiti di sacco. Gli abiti devono essere, l'aspetto deve essere sempre un aspetto solenne, gioioso, e noi potremmo dire godereccio, perché nulla della sofferenza dei comuni mortali deve entrare nella reggia, nel luogo dove vive il re con il suo seguito. Allora, Ester, come abbiamo sentito, quando viene a sapere della condizione di Mardocheo, subito gli manda prima di tutto delle vestiti, dei vestiti eleganti, adatti, perché allora Mardocheo possa entrare nel palazzo e possa andare a raccontare che cosa sta succedendo, perché lui si trova in questo atteggiamento di lutto. Mardocheo, abbiamo sentito, rifiuta le vesti eleganti e fa raccontare attraverso l'eunuco a Ester ciò che sta avvenendo, e chiede che Ester interceda a favore del suo popolo presso il re. Ester gli manda a dire che c'è nel palazzo una legge per la quale nessuno può presentarsi al re senza essere chiamato, pena la morte, a meno che il re non stenda il suo scettro d'oro verso quella persona, e che però lei è ormai un mese che non viene chiamata dal re, per cui non ha la possibilità di realizzare quello che Mardocheo gli chiede senza violare la legge. E qui, abbiamo sentito, Mardocheo la richiama alla responsabilità del posto che occupa, con una allusione qui a qualcosa, ecco, di oltre, di altro, che non viene nominato, ecco, ma che viene interpretato come un'allusione alla presenza di Dio e all'operare di Dio. Dice che da un altro luogo, se tu rifiuti, da un altro luogo può venire aiuto e liberazione. E Mardocheo è chiaro, dice che Ester non può salvarsi da sola, non può pensare solo alla propria salvezza personale. È un'illusione, perché come tutti morirà. E dice anche un'altra cosa, che probabilmente lei potrebbe darsi che lei sia diventata regina proprio per questo motivo, per questo momento. Noi potremmo dire che ogni vocazione non è per noi stessi, ma per gli altri. Ogni chiamata, ogni condizione, ognuno si trova in una precisa condizione di vita, non per se stesso, ma per gli altri. A questo Ester risponde con un sì, si potrebbe dire, prende l'iniziativa, chiede di fare 3 giorni di digiuno, lei stessa o le sue ancelle dice che digiunerà per 3 giorni e poi andrà dal re esponendo la propria vita. Se noi guardiamo, ecco, rivediamo questa narrazione, vediamo che ci sono degli elementi importanti che vorrei sottolineare. Prima di tutto ci sono degli ostacoli. C'è un ostacolo a Mardocheo a entrare nel palazzo con l'abito di lutto, no? C'è un ostacolo per entrare alla presenza del re senza essere chiamata. Tutto questo complica una situazione già difficile, perché la situazione è quella della decisione dello sterminio del popolo, no? Quindi, oltre alla situazione di base così complicata, così tragica, si potrebbe dire drammatica, ci sono questi ostacoli, queste cose che ancora più complicano la situazione. E questo ci aiuta a vedere come veramente ciò che sta succedendo non è una, come si potrebbe dire, una narrazione, una fiction. Qui c'è un reale rischio che potrebbe portare realmente ad una morte. Effettivamente, se Esther entrerà, e quando sappiamo entrerà, lei rischierà la vita. Ma c'è un rischio che non ammette calcoli. O si va o non si va. Non c'è via di mezzo, non c'è possibilità di diplomatica. Primo elemento, che il rischio della vita qui è serio e o si assume o non si assume. In secondo luogo, però, è anche un testo che, se lo guardiamo da un certo punto di vista, è vero e molto drammatico, ma è anche molto ironico. Prima si sottolineava questa, questo eunuco e questi angeli fanno la spola, no? tra l'uno e l'altro, tra Esther dentro e Mardocheo, no? Andò da Mardocheo, gli disse, lui rispose, poi, no, sembra quasi un ping pong, no? Ecco, c'è questo andiri vieni. E poi c'è anche, se vogliamo, una certa ironia nel mettere in evidenza la vita che svolge Esther dentro al palazzo. Non si rende conto. Lei vive in un mondo dorato, si potrebbe dire in un mondo parallelo, là dentro, dove tutto è festa, dove tutto è organizzato, dove tutto è assicurato, perché c'erano tutti i banchetti, c'era tutto, quello che serviva per una vita agiata, non so quanto felice, ma comunque, ecco, dove non mancava nulla, anzi, c'era molto, molto di più rispetto a quello che poteva essere necessario. E Esther però dovrà infrangere questa distanza, assumersi la responsabilità del rischio, il rischio che sta vivendo il popolo di essere sterminato è lo stesso rischio che si deve assumere Esther nell'essere uccisa. E qui c'è un passaggio importante, per questo vi dicevo, in fondo c'è una maturazione in Esther, no? Da, non so come dire, giovane, spensierata, che vive e che si preoccupa solo dei vestiti e non può vedere Mardocheo vestito a lutto, no? Ecco, perché insomma fa brutto, come si suol dire, ecco. Essere colei che ha il coraggio di assumere la responsabilità di esporre a rischio la propria vita. E questo avviene anche attraverso il discorso che gli fa Mardocheo, che gli ricorda la sua povertà. Ricordati, gli dice che tu eri povera, eri di questo popolo, mangiavi dalla mia mano, cioè non avevi niente, io ti ho aiutato, io ti ho sostenuto, diciamo, ecco. E questo sottolinea ancora di più, evidenzia ancora di più questa differenza di una storia che si muove dentro al palazzo e una storia che si muove nelle piazze. Dice il versetto 6, Atac si ricorda Mardocheo sulla piazza della città. La piazza della città è il luogo dove si riunisce il popolo, dove la gente si incontra, no? Dove c'è il popolo, dove ci sono i poveri, dove ci sono coloro che rischiano di essere sterminati. E infine, ecco, l'ultimo elemento che vorrei in questo senso sottolineare della narrazione è questo delle coincidenze che sono presenti, che parlano in tutto il libro di Ester. Quello che Mardocheo stava chiedendo a Ester era, abbiamo visto, di rischiare la propria vita per il popolo. E come può Mardocheo chiedere questo a Ester? Lui l'aveva allevata come una figlia, no? Come può chiedergli questo? Dalle parole nel dialogo che usa Mardocheo si capisce che credeva fermamente a un disegno presente dietro alle coincidenze della vita. Lui sicuramente aveva sofferto, anche come giudeo, di vedere Ester diventare la regina accanto a un re pagano, e andare a fare quella vita. E chissà, avrà chiesto al Signore, ma perché? Perché ci era permesso questo? E ora lui ha capito che Ester era il mezzo di liberazione per il suo popolo. Non era diventata regina per caso, ma era stata messa lì proprio, come dice Mardocheo, per un tempo come questo. E il proseguo del libro ci fa sapere che Mardocheo aveva ragione, perché Ester intercede coraggiosamente per il suo popolo e riesce a sventare il disegno di Aman. Ester quindi diventa una figura sulla scena della storia proprio per questo. Una di quelle figure femminili di peso, si potrebbe dire, che noi stiamo vedendo in questo nostro percorso di Lezio quest'anno, una di queste figure, appunto, dicevo, femminili, perché diventa questa? Perché accetta il ruolo che Dio le ha affidato, non preoccupandosi o preoccupandosi, ma non lasciandosi paralizzare dalle possibili conseguenze. Accetta il ruolo che Dio le ha affidato, nonostante la consapevolezza di rischiare la vita. Che cosa gli dice Mardocheo? Non pensare di salvarti tu sola fra tutti i giudei, per il fatto che ti trovi nella reggia, perché se tu in questo momento taci, aiuto e liberazione sorgeranno da un altro luogo, da un'altra parte, ma tu perirai insieme con la casa di tuo padre. Chissà che tu non sia stata elevata a regina proprio per una circostanza come questa. Questa è la chiave teologica, si potrebbe dire, di tutto il racconto. È l'unico accenno indiretto, come si diceva, alla presenza di Dio. Mette in gioco Mardocheo un tema fondamentale nella Bibbia, ma non solo. Il tema della salvezza del singolo, il rapporto alla salvezza del popolo, alla salvezza di tutti, che è un problema che ha interrogato sempre l'uomo, nella Bibbia certamente, e dopo vedremo qualche altro esempio, ma anche per esempio la cultura greca. Ora non voglio entrare, ma se no, se volete potete andare a vedere Antigone. Antigone ha questo dilemma, no? Della sepoltura del fratello. C'è una legge del re che dice che non si deve seppellire quel cadavere, perché si era ribellato e si era alleato con i nemici della città. E lei si trova dilaniata tra quello e suo fratello, no? E la legge dello Stato, per dire. Problema tra la salvezza del singolo e la salvezza del popolo, della collettività, si potrebbe dire, no? Il singolo è chiamato a percorrere con fede e anche con intelligenza, perché dopo lo vedremo la prossima volta, Esther è anche un po' una furbacchiona, ecco, lo vedremo, quindi c'è anche una certa scaltrezza e intelligenza, ma è chiamata a percorrere sicuramente con fede un percorso che in realtà è tracciato da Dio. L'uomo qui, l'essere umano, quindi Esther come personalmente, ma che rappresenta un po' ogni essere umano, che non è chiamato ad opporsi a un fato, a un destino scritto, ma è chiamato a porsi a servizio della salvezza, che può essere appunto anche un servizio che può portare a rischiare la vita, all'interno dello svolgersi della storia, che può essere ambigua. La storia può essere molto ambigua, può essere complessa, è sempre complessa. Allora siamo chiamati a agire, a compiere questo percorso tracciato da Dio, proprio con intelligenza e con fede, all'interno di questo. E il libro di Esther, un'altra cosa interessante, non fa la morale, non trae delle conclusioni, nonostante tutto ha il coraggio di arrivare fino in fondo nel non dire l'intervento di Dio, non far vedere miracoli, ma lascia che chi legge, attraverso lo svolgersi degli eventi, scopra il disegno divino dietro a tutto, a quello che sembra casuale. Esther non è diventata regina per caso. Anche noi non siamo quello che siamo per caso. Anche a noi, come a Esther, ci vengono offerte delle opportunità di essere strumenti dell'opera di Dio, il quale realizza i propri obiettivi, no? E a noi dà l'opportunità di essere partecipi alla realizzazione dei suoi obiettivi. A noi sta la capacità di cogliere le opportunità, anche quando si tratta di rischiare. Quindi possiamo concludere che la storia di Ester, questo racconto, questa parte, tutta la storia di Ester, ma questo momento in modo particolare ci mostra chiaramente che cosa vuol dire stare nella storia, vivere la propria vita in modo responsabile, nel senso etimologico della parola, cioè persone capaci di rispondere alla realtà, alle sfide, ai bisogni, alle provocazioni che ogni giorno ci arrivano. Ester, l'abbiamo già visto la volta scorsa, è una donna bella, intelligente, che vive tra il confine tra due culture, tra due popoli, il popolo giudaico e il popolo persiano. Inizialmente, abbiamo detto, è inconsapevole di quello che sta succedendo, del futuro che si prospetta al suo popolo. E Mardocheo l'aiuta nel suo isolamento dorato, invece, a prendere consapevolezza prima delle sue radici, l'appartenenza al suo popolo, e poi della responsabilità di cui è investita, cioè che il destino di quel popolo, del suo popolo, è nelle sue mani. E davanti alle obiezioni che abbiamo visto che Ester porta, che sono giuste, sono ragionevoli, non è che quello che Ester dice è qualcosa egoistico, cioè presenta la situazione, la realtà è che se io mi presento rischio di morire, e quando lei andrà dal re non è cambiato niente, lei ancora rischierà di morire. Lei lo sa, consapevole di questo, non cambia niente. Quindi le obiezioni di Ester sono giuste, ma Mardocheo ribatte con la fede, si potrebbe dire, dicendole proprio che ci sono momenti nei quali si gioca tutto il senso di un'esistenza. E c'è la possibilità che anche nella nostra vita si presenti il momento opportuno per agire per il bene di tutti, forse anche a scapito del nostro bene. E Ester accetta la sfida. Si mostra come una donna generosa, decisa, anche secondo noi si potrebbe dire altruista. È una donna quindi responsabile che affronta la sfida della sua vita senza pensare alla sua salvezza, senza annegarsi al momento opportuno. È una donna anche libera e che è arrivata a essere una donna matura, è una donna maturata, si è visto il percorso che ha fatto, e accetta liberamente, lucidamente anche, la posta in gioco e dispone e depone, che sono i verbi che usa Giovanni quando parla del buon pastore, no? Ecco, che dispone della propria vita e la depone a favore delle pecore. Ester fa la stessa cosa. Dispone e depone la propria vita per il bene. Se devo morire, morirò, dice. Ma è anche consapevole della sua debolezza, della sua fragilità. Vede un compito forse anche più grande di lei. E allora ecco che il testo greco esplicita tutto questo poi nella preghiera, come vedremo, nel digiuno. Perché sa che la sua unica forza viene da Dio, da colui che è in grado di mutare le sorti, Purim, mutare le sorti, cambiare le situazioni, trasformarle. Ma non magicamente. Dio non trasforma la storia, le situazioni, non muta le sorti magicamente, come un Deus ex machina, come lo pensavano anche gli antichi greci, ma lo fa per il coraggio di una donna, per la sua intelligenza, per la sua capacità di agire. Perché lei si è fidata di Dio e ha rischiato la vita. Sempre Dio agisce nella storia coinvolgendo uomini e donne di fede, di coraggio, a cui non è tolta la fatica di capire, di discernere, di studiare le strategie e poi di agire e anche di sbagliare. Ognuno di noi è chiamato a questo. E ognuno di noi può operare delle trasformazioni. Però occorre prima di tutto sentirsi coinvolti, sentirsi parte di un'umanità che attende una risposta. Noi siamo coinvolti in questo. Ma dobbiamo capire, pensare che ogni azione, anche la più piccola, influisce, può essere la via di liberazione. E questo è Esther, ma non è l'unico esempio nella Bibbia, come accennavo prima. Si può vedere, per esempio, la storia di Giuseppe, che noi abbiamo visto qualche anno fa, che è venduto schiavo dai fratelli, e guardate, il testo, la storia di Esther è praticamente ricalca la storia di Giuseppe, tutta la storia, ma principalmente c'è un momento quando lui si fa riconoscere dai fratelli, i fratelli che sono consapevoli di averlo venduto, di tutto quello che hanno fatto, hanno paura, pensano che li ucciderà, e lui invece dice: Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurarvi la salvezza. È la stessa cosa che dice Mardocheo di Esther, è la stessa cosa che fa Esther. Ma la stessa teologia noi la ritroviamo nel Vangelo di Giovanni, quando nel capitolo 11, dopo che Gesù ha riportato in vita Lazzaro, il sommo sacerdote Caifa fa una profezia, proprio nel momento in cui viene deciso di uccidere Gesù. Dice Caifa: voi non capite nulla, sta parlando ai farisei, che si preoccupano che l'azione, l'agire di Gesù possa far arrabbiare i romani. Ecco. Dice: voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? E Giovanni, l'evangelista, commenta: questo non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Ecco, laddove Giuseppe e Esther hanno messo a rischio, a disposizione la propria vita ma non sono entrati fino in fondo, ecco lì che Gesù è entrato davvero nella morte per la salvezza del mondo.